Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Isaia, capitolo 40. Nel mentre prepariamo i nostri cuori a rendere questo periodo natalizio il più significativo possibile, voglio che ci concentriamo proprio su questa frase del versetto 5. E la gloria del Signore sarà rivelata. Ora, se mi conoscete affatto, sapete che la gloria di Dio e la gloria del Signore sono un tema tremendamente importante ed urgente nel mio ministero di insegnamento. Ne parlo spesso perché la Bibbia ne parla spesso. E potreste pensare che forse stiamo imponendo questo tema tanto amato alla questione del Natale, però non è affatto il caso. Perché la parola di Isaia al capitolo 40, versetto 5, la gloria del Signore sarà rivelata, è di fatto la storia del Natale, è il messaggio del Natale. La nascita di Cristo fu la rivelazione della gloria del Signore, proprio come Isaia aveva promesso. L'intero concetto della gloria del Signore circonda la scena intera del Natale. Alla nascita di Cristo, la Bibbia dice che gli angeli posero l'accento proprio su questo quando gridarono «Gloria a Dio!» nei luoghi altissimi. Ed in Luca 2,9 ci viene detto che i pastori, incontrando l'angelo, furono immediatamente consapevoli che la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed ebbero molta paura. Quindi la gloria del Signore fu proprio il centro dell'attenzione angelica alla nascita di Cristo. La gloria del Signore fu l'aura che invase la scena. Non viene imposta alla storia del Natale, è la storia del Natale stessa. Ora, seguitemi per un momento al 40° capitolo di Isaia, lasciate che vi dia semplicemente un breve contesto così che sapete la portata di queste parole. Il libro di Isaia si divide in tre parti. I primi 35 capitoli sono capitoli di cupa, rovina e giudizio. Capitoli in cui Dio pronuncia parole di ira, di vendetta, di condanna e di giudizio non solo sul popolo di Israele ma anche sulle altre nazioni. E qua e là la tenebra e l'oscurità vengono trafitte da luce di misericordia e da bagliori di grazia, visto che il giudizio di Dio è sempre temperato dal suo amore. Però in larga misura 35 capitoli di giudizio senza attenuanti. La seconda sezione si trova nei capitoli dal 36 al 39. Quella piccola sezione lì nel mezzo è veramente il cuore della profezia stessa. È il contesto storico in Israele che ha dato origine al messaggio stesso del libro. In questi capitoli il profeta descrive la situazione, descrive gli affari del suo tempo e perché Dio deve portare giudizio. Quindi in realtà, benché siano distinti, in un certo senso, perché sono storici, si inseriscono nel tema dei primi 35 capitoli e possiamo dire che per 39 capitoli abbiamo giudizio in Isaia. Però non finì lì. Grazie a Dio non finì lì. Per il popolo di Dio stava arrivando un altro giorno e i capitoli dal 40 al 66 introducono proprio questo. Quella è la sezione sulla salvezza. Ed in quella sezione viene introdotto il Messia, il servo sofferente di Isaia 53. E guardate come comincia quella sezione al versetto 1 del capitolo 40. Dopo 39 capitoli di giudizio, leggiamo questo. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuor di Gerusalemme e proclamatele che la sua guerra è compiuta, che la sua iniquità è stata perdonata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Un messaggio di conforto che dice che la salvezza sta arrivando, l'iniquità è stata perdonata, il castigo è terminato. E questo è il messaggio della speranza, questo è il messaggio della gloria, questo è lo spuntare di un nuovo giorno, questa è la luce in fondo al tunnel, la stella del mattino che segnala la fine dell'oscurità della notte. La salvezza sta arrivando. E con quel tema procediamo al versetto 3. Il profeta ci porta più avanti nell'arrivo di questo sorgere, di questo nuovo giorno, e comincia con la voce di colui che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate nel deserto una strada maestra per il nostro Dio. E quando arrivate al Nuovo Testamento e leggete il terzo capitolo di Matteo ed il terzo versetto, li scoprite che quella è una profezia adempiuta da Giovanni il Battista. Il conforto, il perdono, la salvezza, lo spuntar di un nuovo giorno sarebbero stati introdotti da quest'uomo che gridava nel deserto, Giovanni Battista. Egli non stava preparando una strada fisica, ma una strada maestra nei cuori degli uomini, un ingresso nei cuori degli uomini. Ogni valle innalzata, ogni monte ed ogni colle abbassati, ciò che era storto fu reso dritto ed i luoghi accidentati resi pianeggianti. Egli stava mettendo a posto le cose nelle vite dei cuori degli uomini per l'arrivo del loro Salvatore. Quello era il suo ministero. E faceva quelle cose predicando il ravvedimento e la confessione del peccato e il battesimo che parlava di un cuore che era stato lavato. E così venne Giovanni Battista proclamando l'arrivo della salvezza. Poi il versetto 5. Dopo Giovanni Battista, seguendo Giovanni Battista, la gloria del Signore sarà rivelata. E alla fine, nel bagliore finale della gloria, ogni carne la vedrà insieme. E quello è vero perché la bocca del Signore ha parlato. E nel versetto 8 dice: l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane per sempre. Se Dio lo dice, la questione è chiusa. C'è un giorno di salvezza. Giovanni Battista lo introdurrà. Egli preparerà i cuori degli uomini, spianando i luoghi accidentati, e poi la gloria del Signore sarà rivelata. E poi il profeta, senza vedere l'era della Chiesa, salta tutto il percorso fino alla pienezza della gloria splendente del regno, quando ogni carne la vedrà. Però concentriamoci, se possiamo, solamente su quella prima parte del versetto 5. La gloria del Signore sarà rivelata. Cosa significa? Che tipo di nome è questo? Che genere di titolo è questo? Che genere di pensiero è questo? Qual è la verità racchiusa qui nel messaggio dello Spirito di Dio? Lasciate che vi dia semplicemente questo, okay, per cominciare. La gloria del Signore è l'espressione della persona di Dio. È qualsiasi manifestazione del carattere di Dio, qualsiasi manifestazione dei suoi attributi nel mondo, nell'universo, è la sua gloria. In altre parole, la gloria sta a Dio come lo splendore sta al sole. La gloria sta a Dio così come il bagnato sta all'acqua. La gloria è ciò che il calore è per il fuoco. In altre parole, è l'emanazione, è il fulgore, è lo splendore, è il prodotto della sua presenza, è la rivelazione di se stesso. Ogni volta che Dio si rivela, è la manifestazione della sua gloria. Questo, di fatto, si riferisce alla sua presenza. Ora, sappiamo che tutto ciò che esiste nell'universo è manifestazione della gloria di Dio, perché tutte le cose sono state fatte da Lui. E tutto ciò che esiste, quindi, è in qualche modo il risultato della sua natura, perciò proietta la sua persona. I cieli dichiarano la gloria di Dio, la bestia dei campi gli dà gloria, tutto ciò che egli abbia mai fatto parla della sua natura, tutto ciò che egli abbia mai compiuto parla della sua essenza, così che l'intero complesso di tutte le cose create e tutte le cose esistenti sono di fatto rivelazioni della gloria di Dio, sono rivelazioni della sua persona. Vediamo la sua gloria nei fiori più piccoli, vediamo la sua gloria nelle farfalle, vediamo la sua gloria negli alberi, vediamo la sua gloria nel cielo, vediamo la sua gloria in ogni cosa, perché tutte sono punti di riferimento alla sua natura. Ora, Mosè, avendo visto tutto quello, voleva di più. In Esodo 33 disse a Dio: mostrami la tua gloria. Non era come se non avesse mai visto la sua gloria, era come se volesse vederne di più. E Dio gli disse: nessun uomo mi vedrà e vivrà, non posso mostrarti la pienezza della mia gloria, altrimenti saresti consumato, però ti permetterò di vedere il mio riverbero. Lo nascose in una roccia e così rivelò una parte della sua gloria. Così ci furono momenti in cui, oltre la rivelazione generale della sua creazione, oltre la sua gloria manifesta in ciò che vediamo nella natura, oltre a tutto quello, Dio diede alcune rivelazioni molto speciali della sua gloria. Quel giorno a Mosè, quando lì fu nascosto nella roccia, più tardi al popolo, quando scese dal monte e aveva la gloria di Dio che emanava dal suo volto, Dio diede alcune manifestazioni speciali di gloria. Nel giardino, per esempio, Adamo ed Eva camminavano e parlavano con Dio alla brezza del giorno, la sua presenza era lì, in una nube ineffabile, irradiata di luce, e lì videro la sua gloria. In Levitico, al capitolo 9, versetto 6, Mosè disse al popolo che la gloria del Signore sarebbe apparsa loro, e così fu. Quando erano nel deserto, in Esodo, al capitolo 16, Dio li stava nutrendo con la manna, e mentre la manna veniva e veniva provveduta per loro, la Bibbia dice che la gloria del Signore fu visibile. Al monte Sinai, quando Mosè salì per aver comunione con Dio, la gloria del Signore coprì il monte intero e coprì Mosè così che il popolo non poteva vedere né l'uno né l'altro. Esodo 24, 15. E troviamo che in Esodo, al capitolo 40, al completamento del tabernacolo, la gloria del Signore riempì la tenda del convegno. Ed in Levitico, al capitolo 9, quando il sacerdozio fu inaugurato ed il ministero sacerdotale definito, e all'inizio fu messo da parte per Dio, proprio a quell'inaugurazione del sacerdozio, la gloria del Signore fu vista. In Numeri 14, versetto 10, quando il popolo raggiunto a Kadesh Barnea, ed invece di entrare nella terra promessa per fede, cominciò a mormorare, lamentarsi e ribellarsi, la Bibbia dice che la gloria del Signore apparve. Più avanti, dopo che Dio aveva stabilito il sacerdozio, c'erano tre uomini, Core, Datan e Abiram, che decisero che avrebbero preso su di loro la funzione sacerdotale e contaminarono con l'ufficio santo e la terra si aprì e li inghiottì, secondo Numeri 16. E dal versetto 19 ci viene detto che la gloria del Signore apparve. In quello stesso capitolo, più avanti, dopo che il popolo si ribellò contro Mosè ed Aronne, la gloria del Signore fu manifestata e ci viene detto che minacciò di consumarli in un momento. Nei loro vagabondaggi nel deserto, secondo il 20° capitolo di Numeri, ebbero sete a Meribah. E proprio lì, in mezzo alla loro sete, Mosè ed Aronne caddero prostrati davanti al Signore per pregare in loro favore e la gloria del Signore era lì. In Prima Re 8:11 ci viene detto che quando completarono il Tempio, la gloria del Signore venne e lo riempì. Quando offrirono la prima offerta, Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 1, la gloria del Signore fu visibile ed il popolo cadde a terra ed adorò. Quindi vedete, Dio non solo rivelò la sua gloria nella creazione, ma Dio rivelò anche la sua gloria in modi molto speciali in quella scechina ineffabile. Ora, vi concedo che, mentre leggo queste cose più e più volte, noto che tutte le apparizioni della gloria di Dio hanno in sé una certa dose di mistero. Non importa quante volte le ripassiate, quante volte le pensiate a fondo, c'è collegata alla gloria di Dio una certa dose di mistero meraviglioso. C'è una certa nube, una colonna di fuoco, una luce splendente. E per noi è molto difficile comprendere come dovesse essere stato tutto quello. C'è solamente un posto in cui possiamo andare nell'Antico Testamento per ricevere una certa descrizione della cosa e quello è il primo capitolo di Ezechiele. Volete andarci per un momento? Ezechiele capitolo 1? Ezechiele, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ci offre l'unica descrizione di cosa significava vedere la Shekinah. E giusto per darvi un'idea di ciò che disse, lasciate che percorra velocemente questo testo. Ascoltate semplicemente Ezechiele 1, versetto 4. Ed io guardai, ed ecco, un turbine veniva dal nord. una grande nuvola ed un fuoco che si avvolgeva su se stesso, ed intorno ad esso vi era uno splendore, e nel mezzo di esso qualcosa come il colore dell'ambra dal mezzo del fuoco. Anche dal mezzo di esso usciva la somiglianza di quattro esseri viventi, e questo era il loro aspetto. Avevano la somiglianza di un uomo, e ciascuno aveva quattro facce, e ciascuno aveva quattro ali. Oh, a proposito, questo ha a che fare, credo, con l'assistenza angelica alla Shekinah. Ed i loro piedi erano diritti, e le piante dei loro piedi erano come la pianta del piede di un vitello, e scintillavano come il colore del bronzo brunito, ed avevano mani d'uomo sotto le loro ali sui loro quattro lati, e tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali, e le loro ali erano unite l'una all'altra e si voltavano quando camminavano, ciascuno andava diritto davanti a sé. Quanto alla somiglianza delle loro facce, tutti e quattro avevano la faccia di un uomo e la faccia di un leone sul lato destro, e tutti e quattro avevano la faccia di un bue sul lato sinistro, e tutti e quattro avevano anche la faccia di un'aquila. Così erano le loro facce, le loro ali erano distese verso l'alto, due ali di ciascuno erano unite l'una all'altra, e due coprivano i loro corpi, e ciascuno andava diritto davanti a sé, dovunque lo spirito doveva andare, essi andavano e non si voltavano quando camminavano. Quanto alla somiglianza degli esseri viventi, il loro aspetto era come carboni ardenti di fuoco, come l'aspetto di lampade. Esso andava su e giù in mezzo agli esseri viventi, ed il fuoco era luminoso, e dal fuoco uscivano lampi. E gli esseri viventi correvano e tornavano come l'aspetto di un lampo. Avete capito? È chiaro? Lasciate che continui a leggere. Ora, mentre contemplavo gli esseri viventi, ecco una ruota sulla terra accanto agli esseri viventi con le quattro facce. L'aspetto delle ruote e della loro struttura era come il colore del berillo, quella è una pietra preziosa. Tutte e quattro avevano una sola somiglianza, il loro aspetto e la loro struttura erano come se fosse una ruota in mezzo ad un'altra ruota, e quando si muovevano andavano sui loro quattro lati e non si voltavano quando si muovevano, e quanto ai loro cerchioni erano così alti da incuotere timore. E i loro cerchioni erano pieni di occhi tutti intorno, tutti e quattro. E quando gli esseri viventi si muovevano, la ruota si muoveva accanto a loro. E quando gli esseri viventi si sollevavano da terra, le ruote si sollevavano. Dovunque lo spirito doveva andare, essi andavano. Là, dove il loro spirito doveva andare, e le ruote si sollevavano accanto a loro. Perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. E francamente, gente, non migliora la cosa, no? E continua così, semplicemente continua, continua, continua. Arrivati giù al versetto 26, e sopra la distesa che era sulle loro teste vi era la somiglianza di un trono, come l'aspetto di una pietra di zaffiro, e sulla somiglianza del trono vi era la somiglianza all'aspetto di un uomo, in alto, sopra di esso, e vidi come il colore dell'ambra, come l'aspetto del fuoco tutto intorno dentro di esso, dall'aspetto dei suoi fianchi in su e dall'aspetto dei suoi fianchi in giù, vidi come fosse l'aspetto del fuoco, ed aveva uno splendore tutto intorno, come l'aspetto dell'arco che è nella nuvola del giorno della pioggia, così era l'aspetto dello splendore tutto intorno. Fermiamoci lì. Potresti dire: misericordia, MacArthur, aiutaci, mi sono perso da un bel pezzo. Ascoltate, la gente mi ha chiesto per anni, ok, cosa significa tutto questo, e ve lo dico molto semplicemente, ok, non ne ho la più pallida idea, e penso che sia proprio questo il punto. Ezechiele fece veramente il meglio che poteva fare, però stava cercando di descrivere l'indescrivibile, stava cercando, come disse un uomo, di spiegare l'inspiegabile. Stava cercando di dirci qualcosa che era impossibile comunicare. Vide la gloria del Signore. Questo è quello che dice al versetto 28, proprio lì a metà del versetto. Questo era l'aspetto della somiglianza della gloria del Signore. E voglio dire, vi ho dato il miglior tentativo possibile, però non posso proprio darvi di più, perché è troppo misterioso, è troppo elevato. Al meglio fece proprio un buon tentativo, vide la gloria del Signore più avanti nel capitolo 3, vide la gloria del Signore più avanti nel capitolo 8, capitolo 9, capitolo 10, la vide, e tuttavia aveva ancora questo mistero incredibile. Ora sta arrivando un giorno, dice il profeta Abacuc, in cui la terra sarà piena della conoscenza della gloria del Signore, così come le acque coprono il mare. Però fino a quel giorno di piena conoscenza abbiamo a che fare con una percezione limitata. Semplicemente non riusciamo a capire, ed Ezechiele poteva e non poteva anche descriverla, e più avanziamo più ci ingarbugliamo. La creazione rivelò la gloria di Dio, ed oltre a quello, la Shekinah, quelle apparizioni di gloria speciali, rivelarono la sua gloria. Però anche con quelle c'è mistero, c'era mistero. Se tutto ciò che avessimo fosse quello, la nostra comprensione della gloria di Dio sarebbe avvolta nella confusione. E tuttavia Dio vuole che lo conosciamo, vuole che lo percepiamo e vuole che comprendiamo la sua rivelazione di sé. Quindi come potremmo mai conoscere se questo è tutto quello che abbiamo? Ebbene, fortunatamente arriva Isaia ed Isaia dice questo: la gloria del Signore sarà, che cosa? Rivelata. Sta arrivando una rivelazione maggiore, una rivelazione più piena. Vediamo com'è che il Nuovo Testamento parla di questo adempimento. Ebrei capitolo 1. Ebrei capitolo 1 è un altro testo che tratta proprio la vera storia del Natale, la vera storia del Natale. Versetto 1 di Ebrei capitolo 1. Dio, che in tempi diversi ed in modi diversi parlò nel tempo passato ai padri per mezzo dei profeti. E possiamo fermarci proprio lì. Dio parlò. Questo è il soggetto ed il verbo, ok? Dio parlò. Questo è l'autodisvelamento, l'autorivelazione di Dio. Lo fece in tempi diversi ed in modi diversi. Questo è quello che significano quei due termini. In tempi diversi ed in modi diversi, Dio rivelò se stesso. Primariamente, ora notatelo, primariamente ai padri, cioè ai progenitori storici della nazione d'Israele, gli uomini pii del passato, a loro egli parlò per mezzo dei profeti. Ora pensiamo insieme, ok? Mettiamo insieme quello che abbiamo imparato fino ad ora. Dio non rimase in silenzio, Dio non rimase invisibile, Dio non lasciò se stesso avvolto nelle nubi delle tenebre, ma fece brillare la luce della gloria. Prima di tutto fece brillare la luce della gloria nella creazione, e poi fece brillare la luce della sua gloria nella Shekinah, in quei modi speciali in cui invase la vita del popolo dell'Antico Testamento. Però nel modo più meraviglioso, nel modo più conclusivo e nel modo più utile, egli rivelò se stesso oltre la sua creazione ed oltre la sua Shekinah nella parola di Dio rivelata ai profeti. Così che la più grande rivelazione nel tempo passato non era la visione della Shekinah, non è la visione della Shekinah, non è la comprensione della creazione, ma è la comprensione dell'Antico Testamento, perché quella è la parola pronunciata dai profeti. Dice al versetto 7 di Amos 3: il Signore Dio non farà nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Egli ha rivelato se stesso attraverso i profeti negli scritti dell'Antico Testamento. Ora, ascoltatemi. La creazione e la Shekinah sono limitate. La parola scritta però dà contenuto alla creazione, dà contenuto alla Shekinah. E potremmo perfino prendere in prestito le parole di Giobbe qui, quando Giobbe contemplò il Dio che rivelò se stesso nella creazione, disse questo: ecco, Giobbe 26,14, ecco, queste non sono che le frange delle sue vie, e quanto piccolo è il sussurro che udiamo di lui. Vedete, Dio sussurra solamente nella sua creazione, Dio sussurra solamente nella sua Shekinah, però egli parla nella sua parola. E nell'Antico Testamento, versetto 1, egli parlò, non con sussurro, ma a piena voce. Però sapete una cosa? Anche quello era pieno di mistero, lo sapevate? Dubito che ci sia mai stato nel tempo dell'Antico Testamento un uomo più pio di Daniele. Egli sapeva veramente cosa significasse pregare, sapeva cosa significasse camminare con Dio, sapeva cosa significasse vivere una vita di ubbidienza, aveva un senso della storia, visse oltre 90 anni e vide Dio operare attraverso tutti quegli anni, ebbe rivelazioni da parte di Dio che non furono eguagliate da nessun altro, vide il futuro come nessun altro nell'Antico Testamento, era un uomo incredibile. E dato tutto ciò che gli fu dato nel suo rapporto personale con Dio, dato tutto ciò che gli fu dato attraverso la rivelazione divina, dati tutti quei fattori, proprio alla fine di Daniele, capitolo 12, versetto 8, dice questo: io udii, ma non compresi. Non hai compreso, Daniele? Non hai capito? No, vedete, è così che stanno le cose. Se tutto ciò che aveste fosse la creazione, avreste comunque un sussurro. Se tutto ciò che aveste fosse la Shekinah, avreste comunque un sussurro. Se aveste l'Antico Testamento, avreste Dio che parla a piena voce, però anche allora avreste solamente mistero. Ecco perché Prima Pietro 1:10 al 12 dice che i profeti dell'Antico Testamento investigarono ciò che scrissero per vedere a quale persona o a quale tempo si riferisse. Però non fu rivelato loro, dice Pietro, ma a noi. Ed ecco perché in Ebrei 11:39-40 ci viene detto che essi non furono resi perfetti senza di noi. Il compimento non venne finché non arrivò la cosa migliore, che è il nuovo patto. Quindi, con tutto ciò che avevano, c'era comunque mistero. La pienezza continuava a mancare. Non ebbero il quadro più pieno, più vero, più completo di come Dio fosse veramente. La creazione aiutò, la Shekinah certamente aiutò, la parola aiutò, però c'era comunque un'incompletezza in tutto quello, fino a quando, versetto 2, Ebrei 1. Egli, cioè Dio, in questi ultimi giorni, ha parlato di nuovo. E com'è che ha parlato questa volta? Per mezzo del, cosa? Del figlio suo. Ora, quello è Dio che grida. Se egli ha sussurrato nella sua Shekinah ed ha parlato nell'Antico Testamento, egli ha gridato nel figlio suo. È impossibile fraintenderlo. È inconfondibile. Egli è Dio. E vedete, tutto Dio manifestato in lui, il suo giudizio, la sua giustizia, il suo amore, la sua sapienza, la sua potenza, la sua onniscienza, tutto esce da lui. Nel mentre lo guardiamo camminare nel mondo, compiere la sua opera, vivere la sua vita, la pienezza di Dio si vede come non era mai stata vista in Gesù Cristo. Ed è per questo che 2 Corinzi 1:20 offre questa affermazione monumentale che dovreste ricordare, dovreste segnare nella vostra Bibbia: tutte le promesse di Dio in Lui, cioè in Cristo, sono sì ed in Lui sono amen, alla gloria di Dio. Tutto ciò che riguarda la gloria di Dio è sì ed amen in Cristo. Ed egli diventa quella piena rivelazione della gloria del Signore. Guardate per un momento al versetto 2, dice: in questi ultimi giorni. Quali sono gli ultimi giorni? Beh, un'espressione che si riferisce al periodo messianico. Gli ultimi giorni cominciarono quando il Signore Gesù venne. E c'è un lungo periodo quindi di ultimi giorni, siamo ancora in esso, 2000 anni dopo. Giovanni disse: figlioletti miei, è l'ultima ora. Il Nuovo Testamento dice che egli è apparso una volta alla fine dell'età presente. L'ultima volta alla fine dell'età presente. Gli ultimi giorni cominciarono quando venne il Messia. Erano gli ultimi giorni della rivelazione, perché il canone, il testamento, il testo fu allora completato. Fu l'ultima volta che Dio parlò, fino a quando farà udire di nuovo la sua voce nel suo regno. E così, dopo che Dio aveva offerto il sussurro e la voce udibile, egli gridò nel figlio suo. Ed il Nuovo Testamento ci dà quella rivelazione. C'è una nota interessante che faccio solamente a quelli tra voi che forse guardano il testo più da vicino, perché dal greco dice: egli ha parlato a noi per mezzo di figliolanza. La parola suo non c'è, per mezzo della realtà del figlio. Okay? In altre parole, l'articolo è assente. Nel passato parlò per mezzo della qualità profetica o parlò attraverso i profeti. Ora però egli parla attraverso la figliolanza e l'enfasi quindi non è tanto sulla persona del figlio quanto sulla qualità dell'essere figlio. In altre parole, essere figlio è meglio che essere profeta. Egli sta sottolineando la qualità o la natura del termine stesso, ha elevato la qualità del suo portavoce. E questo si inserisce proprio bene nel testo di Ebrei, perché l'intero libro di Ebrei fondamentalmente confronta Cristo con ogni altra cosa. Egli è più grande dei profeti, è più grande degli angeli, è più grande dei sacerdoti, è più grande di Mosè, è più grande di Aronne, è più grande di Melchisedec e così via. Il suo patto è un patto più grande e così via. E quindi parla per mezzo della figliolanza. Egli parla nel figlio vivente, il Signore Gesù Cristo. E poi prosegue nei versetti 2 e 3, ed è tutto quello che considereremo oggi, per indicare alcune delle caratteristiche di questo figlio. Però voglio che notiate il versetto 3, il quale essendo lo splendore della gloria. Chi è Gesù Cristo? Egli è la gloria del Signore. Questo è quello che sta dicendo, no? Egli è l'ineffabile irradiazione di Dio. Egli è lo splendore di Dio. Ecco perché Giovanni 1,14 afferma che la parola è stata fatta carne ed ha dimorato tra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito dal Padre. La frase essendo lo splendore della sua gloria è molto semplice, lo splendore è la parola apaungasma che significa irradiazione o si riferisce al mandar fuori luce o a mandar fuori splendore, sta semplicemente dicendo che egli è il risplendore di Dio. Sta semplicemente dicendo che egli è il risplendere di Dio, proprio come la radiazione del sole raggiunge la terra per illuminarci, per riscaldarci, per darci vita e crescita, così in Cristo noi percepiamo il calore e l'irradiazione della luce gloriosa di Dio che tocca i cuori degli uomini. Lo splendore del sole è della stessa natura del sole, è antico quanto il sole. E il sole non è mai stato senza il suo splendore. Lo splendore del sole non può essere separato dal sole e tuttavia è distinto da esso. E quindi Cristo è Dio e tuttavia è distinto. Egli è Dio e tuttavia è la manifestazione di Dio. Egli è la gloria del Signore che grida la realtà di Dio, la quale in tempi passati è solamente stata sussurrata e pronunciata. Egli è il sole di giustizia sorto con la guarigione nei suoi raggi. L'illustrazione più grafica di questo si trova in un testo molto familiare in Matteo 17, dove ci viene detto che dopo 6 giorni Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, li condusse in disparte sopra un alto monte e fu trasformato, trasfigurato davanti a loro, il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. E lì egli sta mostrando la sua gloria, eccolo lì, lì su quel monte, in quel giorno che rivelò la sua gloria, voleva che sapessero chi egli era e da quella nuvola che li circondava venne una voce dicendo questo è il figlio mio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E lì stavano Mosè ed Elia e quella era una realtà meravigliosa. E perché stava accadendo tutto quello? Per convincere i discepoli, al di là di ogni dubbio possibile, chi egli fosse. La voce di Dio, l'ineffabile splendore della gloria della Shekinah. E poi la presenza di Mosè ed Elia. Perché Mosè ed Elia? O perché Mosè rappresentava la legge, Elia rappresentava i profeti e Cristo stava lì con loro, i due più grandi portavoce dell'Antico Testamento per Dio. Dovevano comprendere che Gesù era classificato come la voce stessa di Dio. Mosè ed Elia, che avevano iniziato le due ere di miracoli dell'Antico Testamento, ed era Cristo che stava iniziando la terza. Mosè ed Elia, entrambi lasciarono questo mondo avvolti nel mistero. La morte di Mosè, molto unica e strana, ed Elia fu traslato. Cristo, che morì di una morte unica e poi risuscitò per essere traslato anche lui. I paralleli vanno avanti e avanti. Però quando videro la gloria e quando udirono la voce di Dio e quando videro la presenza di Mosè ed Elia, fu un'affermazione, al di là di ogni questione, del fatto che Gesù non era solamente la voce di Dio, ma che era Dio stesso. Ecco perché poi più avanti nel ministero di Pietro, quando scrive 2 Pietro capitolo 1, versetti dal 16 al 19, dice che noi non vi abbiamo predicato favole astutamente inventate, ma siamo stati testimoni oculari della sua maestà quando eravamo con lui sul Monte Santo. Sappiamo di cosa parliamo perché abbiamo visto la sua gloria. E divenne un po' il punto della loro fiducia. E quindi Gesù è la gloria di Dio. Torniamo ad Ebrei 1. Guardate alla mangiatoia e non vedete solamente un bambino. Guardate la mangiatoia e non vedete solamente un fanciullo. Ma vedete lì la gloria stessa di Dio, la gloria del Signore in carne umana. Ogni volta che Gesù compì un miracolo, ogni volta che guarì uno zoppo, o diede la vista ad un cieco, l'udito ad un sordo, o la voce ad un muto, ogni volta che perdonò il peccato, Dio stava rivelando la sua gloria. Notate che dice anche al versetto 3 che egli era l'esatta impronta della sua persona. La parola è character, da cui otteniamo carattere. Fondamentalmente è una parola classica in greco significa uno strumento per incidere, un conio, un timbro, uno stampo, un segno che viene fatto da un sigillo all'idea di una copia o di un'immagine o di una riproduzione. E sta dicendo che Cristo è l'immagine di Dio, egli è l'esatta impronta di Dio, egli ha il carattere stesso di Dio rivelato, egli è il segno di Dio sulla società umana, egli è il timbro di Dio sulla carne umana. E Paolo in 2 Corinzi 4:4 ed in Colossesi 1:15 dice: Cristo è l'immagine di Dio, ed usa una parola diversa, la parola icon, che significa una riproduzione esatta, un'immagine esatta, una copia precisa. Quindi sia che sia carattere o che sia icon, Gesù è il timbro di Dio, il segno di Dio, il sigillo di Dio, l'immagine di Dio, la riproduzione di Dio, la copia precisa di Dio. E permettetemi di affrettarmi ad aggiungere che quelle parole, anche loro meglio, non arrivano alla realtà della verità, perché è impossibile esprimere che egli è di fatto l'essenza stessa di Dio in qualsiasi modo analogo, senza perdere qualcosa. E penso che sia espresso nel modo migliore in Colossesi 2:9, dove Paolo dice: in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della Deità. Questa è la più grande affermazione della Deità di Cristo. E poi, per sostenere quello, l'autore ci dà le eccellenze di Cristo. Numero uno, la sua eredità. Versetto 2, che egli ha costituito erede di tutte le cose. Questa è la figliolanza che esige l'eredità. Salmo 2, farò dei suoi nemici lo sgabello dei suoi piedi. Salmo 2, io stabilirò il mio re sul santo monte di Sion. Salmo 2, è dove il padre afferma il diritto del figlio di regnare. Colossesi 1, tutte le cose sono state fatte da lui e per lui, tutto alla fine ritorna ad appartenere a lui, poiché da lui e per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, e quindi a lui sia la gloria in eterno. Amen. Romani 11:36. In Apocalisse 5, ricordate la scena? Giovanni stava guardando al trono di Dio ed era il momento di riprendere possesso della terra, e gridarono: chi è degno di prendere il rotolo, il titolo di proprietà della terra, e di aprirlo? E guardarono in tutto il cielo e dappertutto, nessuno fu trovato, ed infine venne l'agnello, il leone della tribù di Giuda, il Signore Gesù Cristo, ed egli può prendere il rotolo. Perché? Perché egli è il legittimo erede della terra, ed egli srotola il rotolo, ed a partire dal capitolo 6 i sigilli vengono spezzati, mentre egli riprende il possesso della terra per stabilire il suo regno. Egli è colui che ha il diritto di regnare, egli è colui al quale Dio dà l'eredità. Ed è una cosa meravigliosa rendersi conto che questo uno che venne in umiliazione e condiscendenza erediterà tutte le cose. Quindi vediamo prima di tutto la sua eredità, in secondo luogo la sua azione iniziatrice, alla sua opera creatrice, alla fine del versetto 2, per mezzo del quale egli ha anche fatto i mondi. Cristo non soltanto li riceverà alla fine, ma egli è la fonte della loro origine. Al principio egli ha dato inizio a tutto, attraverso, la parola per mezzo significa attraverso, Dio, attraverso tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui non è stata fatta alcuna delle cose che sono state fatte. Giovanni 1:3 dice: egli può creare ed egli ha creato, solamente Dio può fare quello. Posso indicarvi una cosa molto interessante? La parola per mondo lì, mondi, non è cosmos, non sta parlando dei mondi fisici, va ben oltre quello. La parola è aion, che significa età, significa epoche, età. Scusate, non è che egli abbia creato solamente i mondi fisici e le cose fisiche che esistono nell'universo, è che egli ha creato i concetti nei quali le cose fisiche possono esistere. Vi porta un passo oltre il mondo fisico. Egli ha creato il tempo, ha creato lo spazio e la forza e l'energia e la materia, e ha creato la sostanza di cui è fatta la creazione fisica. Egli ha fatto tutto questo. E quindi vediamo la sua eredità, la sua azione iniziatrice o la sua opera creatrice. Ed in terzo luogo vediamo la sua influenza, al versetto 3. Dice questo: egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questa è la sua influenza. Egli tiene insieme tutta la faccenda. È la sua influenza. È lui che fa muovere l'atomo nella sua orbita appropriata, il mattone fondamentale di tutte le cose. È la sua potenza. E a proposito lì, il verbo ha a che fare con il sostenere un'azione presente continua. Egli tiene continuamente insieme tutte le cose. Questo universo si disintegrerebbe e volerebbe in pezzi se non fosse per la sua potenza sostenitrice. Lo sapevate che se la rotazione della Terra rallentasse anche solamente un pochino, alternativamente congeleremmo o bruceremmo? Oppure sapevate che il Sole ha una temperatura superficiale di circa 6650 gradi e se fossimo più vicino o più lontano congeleremmo o bruceremmo? Lo sapevate che il nostro globo è inclinato esattamente di 23 gradi e se non fosse a quell'angolo esatto i vapori dell'oceano si sposterebbero verso nord e verso sud ed accumulerebbero enormi continenti di ghiaccio? Lo sapevate che se la Luna non rimanesse alla sua distanza esatta dalla Terra, le maree dell'oceano sommergerebbero la Terra due volte al giorno? Lo sapevate che se l'oceano scendesse anche solamente di una sessantina di centimetri più in profondità di quanto lo sia adesso, l'anidride carbonica e l'ossigeno dell'atmosfera terrestre verrebbero completamente assorbiti e nessuna vita vegetale potrebbe esistere? Lo sapevate che se l'atmosfera non rimanesse costante intorno alla Terra, ma si assottigliasse, milioni di meteore che ora bruciano innocuamente nello spazio colpirebbero la Terra in una raffica di bombardamenti che devasterebbero tutti? Chi è che mantiene questo equilibrio delicato? Chi è che permette che tutto funzioni? Il Figlio. La gloria del Signore. E spesso ci penso che mentre Egli camminava per il mondo nel suo corpo umano e attraversava tutte le cose che gli uomini attraversano, contemporaneamente stava sostenendo l'intero universo. E quindi qui vediamo la sua eredità, la sua azione iniziatrice o opera creatrice e la sua influenza. In quarto luogo vediamo il suo intervento al versetto 3, Adamo questo. Quando egli ebbe da se stesso, e lasciate che mi ripeto, ok? Quando egli ebbe da se stesso purificato i nostri peccati. Lo sapevate che lo fece da solo? Certamente lo sapete, lo fece da se stesso. Da se stesso egli purificò i nostri peccati. Ora, miei cari, questa è potenza. Da se stesso, un'opera più grande della creazione, un'opera più grande della provvidenza, del sostenere, fu proprio l'opera della purificazione. Egli compì la purificazione, egli purificò i nostri peccati e quello diventa il grande tema squillante del libro di Ebrei nel mentre percorrete il suo scritto. Dice in 7:27, l'autore di Ebrei dice, il quale non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli lo fece una volta per sempre, quando offrì se stesso. Egli purificò i nostri peccati, quello fu il suo intervento, proprio nel disastro umano. E per un breve momento la gloria si allontanò. Per un breve momento la Shekinah divenne nera, per un breve momento lo splendore divenne tenebre. E proprio la tenebra a cui Gesù aveva resistito lo avvolse, però egli lo fece per noi, ma non finì lì. Vediamo la sua eredità, la sua azione iniziatrice, la sua opera creatrice, la sua influenza, il suo intervento ed infine la sua installazione. Quando egli ebbe terminato, egli si sedette alla destra della maestà nei luoghi altissimi. La maestà nei luoghi altissimi è semplicemente un nome per Dio. Egli è la maestà nei luoghi altissimi. La sua destra è il luogo d'onore, il luogo di benedizione, il luogo di potenza. E si sedette. Perché si sedette? Perché aveva finito. Volete sapere una cosa interessante? Nel tempio e nel tabernacolo non c'erano sedili. Leggete la descrizione del tabernacolo. Leggete la descrizione del tempio, non c'erano sedili, non c'erano sedie da nessuna parte. Perché? Perché il sacerdote non poteva finire, non finiva mai. E quindi non si sedeva mai. Sacrificio, sacrificio, sacrificio a milioni e non si sedevano mai perché non era mai, mai un'opera compiuta. Gesù fece un solo sacrificio e quando fu compiuto, si sedette. Si sedette. Era finita. Non c'era più nulla da fare. Finì e si sedette. Ebrei 10:12. Che grande versetto. Ma quest'uomo, cioè Cristo, dopo aver offerto un solo sacrificio per i nostri peccati, per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Miei cari, questo è il messaggio del Natale. Dio è venuto nel mondo e noi ci concentriamo sulla sua deità. Questo è Dio. Perché gli fu data alla destra? Quattro ragioni. Prima di tutto, la destra era un luogo d'onore. Filippesi 2 dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. La destra è il luogo d'onore, egli è seduto lì perché deve essere onorato. In secondo luogo è il luogo del governo. Prima Pietro 3:22 dice che Dio lo ha innalzato alla sua destra e ha reso angeli d'autorità e potenze soggetti a lui. È il luogo d'onore ed è il luogo del governo. In terzo luogo è il luogo del riposo. Egli si sedette perché aveva terminato. Ed in quarto luogo è il luogo dell'intercessione. Egli è alla destra di Dio, Romani 8:34, ce lo dice meravigliosamente, alla destra di Dio, intercedendo per noi. E così prese il suo posto alla destra. Ora, cos'è che sto dicendo? Sto dicendo questo. Il profeta disse che la gloria del Signore sarà rivelata. L'autore di Ebrei dice che il Figlio è lo splendore della sua gloria. Il messaggio del Natale è che Dio è venuto nel mondo in tutta la sua gloria e ciò che era soltanto un sussurro o nella parola una voce udibile diventa un grido. Ed un giorno nel futuro, come leggete nel libro dell'Apocalisse, quando egli tornerà nella sua gloria splendente, che amo questo che Gesù chiama grande gloria, quando tornerà nella gloria della sua seconda venuta, la Bibbia dice che il grido sarà ancora più forte, così che ogni voce nell'universo griderà ed acclamerà e canterà le sue lodi. E che cos'è che ci dice tutto questo? Lasciate che vi faccia guardare a 2 Corinzi 3 e concluderemo lì. Versetto 10. Poiché anche ciò che fu reso glorioso non ebbe gloria a questo riguardo, motivo della gloria che eccelle. Ora, ascoltate cos'è che significa quel versetto, ok? L'Antico Testamento, le apparizioni della Shekinah, il testo dell'Antico Testamento, l'Antico Patto, era glorioso. Questo è vero. Anche ciò che fu reso glorioso si riferisce all'Antico Testamento, all'antica economia, all'antico patto, alle apparizioni della Shekinah, fu reso glorioso, dice, ma non ha gloria a questo riguardo, a motivo della gloria che eccelle. In altre parole, la nuova rivelazione della gloria nel Cristo incarnato ed il nuovo patto che lo riguarda è talmente più glorioso che il vecchio sembra non avere alcuna gloria. Non ha gloria quando viene confrontato, comparato con la gloria che eccelle. Che grande pensiero. Quindi quella rivelazione della gloria del Nuovo Testamento supera di gran luce qualsiasi cosa nel passato ed è per questo che diciamo che Dio grida nella persona di Cristo. Però che cos'è che ci dice a noi? Versetto 18. Ma noi tutti, a viso scoperto, cioè il velo è stato rimosso. Le cose che erano misteriose, difficili, confuse, non siamo più come Ezechiele. Quello è passato, il velo è stato rimosso. Ora noi contempliamo come in uno specchio la gloria del Signore. E chi è? È Cristo. E mentre lo contempliamo e lo guardiamo e fissiamo lo sguardo su di Lui, siamo trasformati nella stessa immagine da un livello di gloria al successivo per lo Spirito del Signore. E in altre parole, diventiamo letteralmente simili a Lui nel mentre fissiamo lo sguardo su di Lui. Ora tutti noi come credenti siamo in questo processo. Stiamo fissando lo sguardo sulla sua gloria e veniamo trasformati nella sua immagine nel processo. Ricordate la storia del brutto anatroccolo? Sono sicuro che probabilmente sì. Lasciate che vi rinfreschi la memoria, ok? Era più goffo e meno attraente delle anatre accanto alle quali era cresciuto. E quindi esse ridicolizzavano le sue differenze. E fuggendo dai loro maltrattamenti, trovò riparo in una casa in cui animali domestici erano una gallina ed un gatto, e anche lì fu respinto perché non poteva deporre uova come la gallina e non poteva fare le fusa come il gattino. Voi proprio non mi capite, disse loro, ma fu trattato soltanto con disprezzo. E poi un giorno vide i cigni graziosi ed eleganti, gli uccelli più belli che avesse mai visto prima. Ed uno strano sentimento venne su di lui, fece capriole nell'acqua, allungò il collo cercando di seguire il loro volo e lanciò un grido così forte che si spaventò da solo e quando alla fine li perse di vista si tuffò giù fino proprio al fondo dell'acqua e quando riemerse era completamente fuori di sé, non aveva idea di come si chiamassero quegli uccelli o di dove stessero andando, sapendo soltanto che li amava come non aveva mai amato prima. Bene, un altro inverno con tutte le sue lotte. E alla fine la primavera sciolse il ghiaccio degli stagni e mentre il brutto anatroccolo nuotava vide di nuovo due di quegli uccelli bellissimi e nuotarono dritti verso di lui e più si avvicinarono più egli si spaventò e poi quando una tale bellezza fu proprio davanti a lui chinò il capo in umiltà e si coprì il volto con le ali. Tuttavia, quando chinò il capo vide il proprio riflesso nell'acqua per la primissima volta. Ed in un stupore senza parole vide che anche lui era un cigno. Scoprendo lentamente il volto dalle sue ali, sollevò il capo dallo stagno. Non lo sollevò con orgoglio ed in alto come farebbe uno struzzo, ma umilmente come un cigno, leggermente piegato in un'espressione di gratitudine. E poi nuotò via con i suoi compagni cigni. Forse possiamo vedere in questo un'analogia. Forse la vostra esperienza è simile a questa. Pensiamo insieme, ok? Il vostro primo sguardo a Cristo nella fede può essere come quello del bruto anatrocolo che vide per la prima volta i cigni. Avete ricevuto un senso travolgente della vostra bruttezza e tuttavia in Cristo avete trovato un'irresistibilità che ha rivolto il vostro cuore sottosopra. Sappiamo perché il brutto anatrocolo era fuori di sé quando vide i cigni. Rispose dal suo essere più profondo perché anche lui era un cigno ed era stato fatto per essere quello e allo stesso modo noi possiamo rispondere a Cristo. Nel profondo di noi stessi non sappiamo veramente perché rispondiamo in quel modo, però è perché è ciò che siamo stati destinati ad essere. E poi un giorno, mentre affrontiamo con umiltà la nostra bruttezza, mentre fissiamo il nostro sguardo lì nello specchio, vediamo che piano piano stiamo diventando proprio quella cosa bellissima che desideriamo essere. Con umiltà nel nostro cammino, con gratitudine nei nostri cuori, viviamo le nostre vite davanti a Dio. Ascoltate, Dio vuole trasformarvi nella sua stessa immagine, portarvi da un livello di gloria al successivo. Ed è sconvolgente per me percepire che il Signore Gesù Cristo è la gloria del Signore rivelata a noi. Ed è ancora più sconvolgente rendersi conto che Egli è la gloria del Signore rivelata per noi. Ed è la cosa più sconvolgente di tutte comprendere che Egli è la gloria di Dio rivelata in noi. Cristo in voi, la speranza della gloria. Oh mamma. La maggior parte delle persone si perderanno il senso del Natale, se lo perderanno. Si perderanno Gesù Cristo, si perderanno la gloria del Signore. Spero che non sia il caso per voi. Spero che vi concentrate su di Lui, così da poter diventare ciò per cui siete stati creati. Voi che irradiate quella stessa gloria.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.